Ben arrivati, vedo la sala piena e questo ci fa molto piacere. Prima di passare la parola a Gianalberto Bendazzi, io vorrei salutare e ringraziare per essere qua l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, e la presidente della Commissione Educazione, Elisabetta Strada. Io però direi che prima di loro tu dicessi al pubblico che cosa facciamo. E poi lasciamo che parlino
Ma
loro. No?
io avrei delle idee un po' ampie, un po' larghe. Voglio dire, la ragione per cui siamo qui è per creare qualche cosa che ci unisca e che unisca non solo noi, fra noi, ma anche noi con altri che sono attivi a Venezia, per esempio. Da cui sono reduce dopo aver partecipato al festival organizzato dall'Università Ca' Foscari, questo è interessante, oppure al festival del Cinema V che avrà luogo a Pergola ad opera di Simone Massi. Intendo dire che io vedo, intravedo, spero che esista un movimento dal basso che possa costituire una base solida per creare una cultura relativa a un'arte e non un mercato relativo a un giocattolo per bambini. Ora, nessuno è obbligato a credere che la cultura sia una buona cosa e nessuno è obbligato, non è scritto neanche nella Costituzione, ad amare la patria. Ma la patria ha mandato fuori di casa 4 milioni e mezzo di persone a fare gli espatriati, fra i quali il sottoscritto. Io dal 2000 guadagno pane companatico andando in giro per tutti i continenti a fare conferenze sul cinema d'animazione o ad insegnare nelle università varie ed eventuali. E come expat, posso dirvi questo, che nonostante tutto quello che posso pensare male della patria, la patria ce l'ho sempre avuta nel cuore. E allora vorrei migliorarla. E una maniera per migliorarla è proprio cercare di costituire un gruppo che crei cose serie, rispettabili, che mi facciano amare maggiormente il mio paese, la mia lingua, la mia tradizione, il mio modo di essere, il mio modo di vivere e il mio modo di considerare il cinema d'animazione come arte, il modo di considerare il cinema d'animazione come opera d'autore, perché guardate, c'è una cosa che forse molti dimenticano: noi siamo in Europa e i francesi hanno un cinema d'animazione fenomenale e lo considerano un'arte, i tedeschi hanno un cinema d'animazione fenomenale e lo considerano un'arte, siamo gli unici imbecilli che sono convinti che sia un giocattolo per bambini scemi. E allora, se vogliamo quantomeno non fare la figura degli scemi, dovremmo cercare di cominciare a rimboccarci le maniche, le ho già rimboccate stasera, come vedete, e lavorare umilmente, come è stato fatto finora da questa splendida gente che un po' è qui al tavolo e un po' è seduta in mezzo alla sala. E cercare di dare una spinta in avanti. Perché abbiamo cominciato con guardarci indietro? Perché almeno a questo punto noi abbiamo una sensazione di cosa è stato il nostro passato. Raffaele Scrimitore, che è qui presente, ha dato il più bel contributo scientifico che sia mai stato dato al cinema d'animazione italiano con il suo libro. Priscilla Mancini ha creato un'opera altrettanto meravigliosa che sarà in libreria fra un mese. E questi sono i pochi documenti che abbiamo sul cinema d'animazione italiano, i pochi documenti scritti seri che abbiamo sul cinema d'animazione italiano. Ma esistiamo da 100 anni. Allora, chi è il film più bello del reame? Facciamo un po' di conto. Io ho radunato 22-23 specialisti, li ho fatti votare, queste associazioni che vedete alle mie spalle hanno fatto tutto il lavoro, io non ho fatto niente, salvo metterci il naso dentro. E alla fine è venuto fuori che abbiamo una rosa di finalisti, fra cui Bruno Bozzetto. Bruno?
Sono qui.
Ecco. Gianine Luzzati, Cavandri, Dalò, Pagot e Altan. Non sono nomi da poco. Ecco, quando noi sapremo i risultati definitivi, ovviamente elargiremo i premi, sarà un punto di partenza. Questo vuole essere in pratica il numero della fondazione, il pian terreno. Poi dobbiamo costruire un edificio, non da soli potendo, con i bolognesi, con i romani, con i fiorentini, con i via veneziani, con i bergamaschi, con i torinesi, con chiunque. Per il momento abbiamo già unito Genova e Milano. Gemi, rischia di diventare un gemito se ci mettiamo anche Torino, speriamo di no. Speriamo di metterci qualche altra cosa. Questo vuole essere il piano terra, il piano zero. Poi faremo l'anno prossimo faremo il primo piano, che sarà un concorso nazionale e un concorso internazionale dedicato ai giovani, ai esordienti, a quelli che escono dalle scuole o quelli che cominciano a fare un'opera cinematografica per conto loro, dando anche quei pochissimi soldi che riusciamo a trovare, dando valore alle cose che hanno valore e non illudendoci naturalmente che con questo faremo la rivoluzione e creeremo il Brave New World, però renderemo il nostro paese un pochino migliore di quello che era già adesso. Grazie.
E adesso, come anticipato, direi che è il momento dei saluti, che non sono soltanto istituzionali, perché Filippo Del Corno non è solo rappresentante di un'istituzione, ma è un artista. Ed artista adesso, che cosa ci dici?
Grazie, buonasera a tutti. Questa giornata per me è iniziata con l'apertura di uno spazio all'ex Ansaldo dedicato al teatro di figura. Si tratta di una piccolo ma importante museo laboratorio dove avrà sede la collezione della compagnia Colla e anche la collezione delle marionette della scuola civica Paolo Grassi e si è già costituito diciamo dal punto di vista dell'edificio e delle prime funzioni, ma progressivamente nel giro di pochi mesi diventerà un centro internazionale di studio, di documentazione, ancora di laboratorio per il teatro di figura e appunto per la marionetta, dove verranno invitate le bambine e i bambini della nostra città a conoscere e guardare quelle che sono le marionette appunto della tradizione milanese, ma anche a imparare come ancora adesso si fanno le marionette, come si costruiscono le scenografie del teatro di figura, qual è l'arte delle persone che progettano, costruiscono, realizzano e animano i personaggi del teatro di figura. Questa introduzione per dire che proprio stamattina riflettevamo con un grande protagonista del teatro di figura della nostra città, ma internazionalmente noto davvero in tutto il mondo, che è Eugenio Monticolla, sul fatto che passano le generazioni, la tecnologia avanza, le bambine e i bambini di oggi sembrano essere sollecitati da mille diversi nuovi device, come si dice, eppure quando entrano in un teatro e vedono uno spettacolo di teatro di figura rimangono rapiti, rimangono ancora conquistati da questo linguaggio, non soltanto per la sua, come si può dire, immediatezza narrativa, ma anche perché percepiscono che dietro c'è un sapere artigianale che li conquista, che fa vedere che ci sono delle persone che con passione animano una storia per loro, si dedicano a fare in modo che questa storia abbia luogo di fronte ai loro occhi. E questo determina quel rapimento che i bambini di oggi provano ancora di fronte al teatro di figura, nonostante se potessero collegarsi con il loro tablet a un qualsiasi videogioco in 3D, troverebbero un grado di sofisticazione tecnologica e di interazione, come si può dire, molto più contemporaneo. Molto più contemporaneo, ma molto meno fantastico. E quindi ancora poi il teatro di figura riesce a catturare l'attenzione e a diventare un luogo magico dove accadono delle cose appunto meravigliose da guardare con meraviglia. Io credo che la stessa cosa riguardi appunto riguardi l'animazione, il cinema d'animazione, la produzione appunto d'animazione, laddove non importa la quantità di tecnologia che si immette nella creazione, anche se questo è un elemento senz'altro determinante, ma quello che viene colto è la magia della, della narrazione svolta proprio perché ci sono delle persone che dedicano, si dedicano a creare un mondo fantastico dove le bambine e i bambini possano riconoscere un racconto e una storia che parla a loro e parla di loro. Quindi chiudere la giornata, no, chiudere no, perché in realtà non è mai la giornata dell'assessore, non è mai finita in una città come Milano, ma insomma arrivare verso il miraggio della conclusione della giornata in questa iniziativa di questo premio che appunto riguarda l'animazione mi sembra coroni perfettamente il percorso che ho fatto, anche perché dopo Eugenio Monticolla avere la possibilità di essere seduto di fianco a Bruno Bozzetto è un'ulteriore, come si può dire, dimostrazione del fatto che l'arte del raccontare, che siano appunto maneggiando e costruendo le marionette, che siano invece disegnando e poi producendo l'animazione, è un'arte che la nostra città ha saputo interpretare con grandissimi protagonisti e che ancora adesso sa interpretare con straordinari artisti e straordinari artigiani poi dell'immagine e della figura. Quello che mi colpisce del progetto è quello di raccontare appunto anche quello che è l'approccio squisitamente artigianale di una fabbrica che è quella dell'animazione, laddove è di tutta evidenza che non c'è strumento tecnologico che possa supplire all'eventuale mancanza di capacità artigianale e creatività artistica di chi appunto realizza un prodotto di animazione. Non c'è, come si può dire, diavoleria digitale che possa supplire alla mancanza di fantasia o di intelligenza. Al contrario, è proprio l'intelligenza che poi muove la strumentazione tecnologica e fa sì che appunto quello che risulta possa essere affascinante e interessante per chi guarda, soprattutto se chi guarda è costituito da bambini e da bambini, che sono, come noto, il pubblico più spregiudicato che esista, ossia privo di pregiudizi, il che è una, come si può dire, è una prerogativa molto positiva e invitante, ma può anche essere molto pericolosa, perché con la stessa facilità con cui sono i bambini nelle fiabe a dire che il re è nudo, sono proprio i bambini e le bambine che possono dire che qualche cosa è, perdonate il termine, una schifezza o un capolavoro, e spesso ci azzeccano più del pubblico adulto. Il legame appunto che ho tracciato, che mi ha aiutato a tracciare un po' il calendario di questa giornata, però credo che sia anche un legame che ha una forte relazione con la tradizione della città di Milano e con l'attenzione che la città di Milano ha sempre avuto a determinare condizioni di grande fertilità per il pensiero creativo. Questa è una cosa che io amo sempre dire, ma perché ne sono profondamente convinto, e in realtà ben indipendentemente da, come si può dire, dai percorsi di amministrazione, dai percorsi della politica, ma Milano è una città che ha sempre avuto questa caratteristica di creare delle condizioni di grande fertilità per l'esplosione del pensiero creativo, per la sperimentazione di creatori che di fatto poi hanno generato anche una grande capacità di influenzare il resto del paese o il mondo intero con come si può dire, stimoli creativi nati nella città. Questa alleanza naturalmente con Genova è molto positiva e molto interessante, e il percorso anche che oggi qui viene illustrato è un percorso di continuità, e quindi, come tutte le cose che puntano appunto ad avere continuità nel tempo, dimostrano anche la consistenza, sia pure parliamo di un patrimonio apparentemente immateriale come quello delle narrazioni, che siano delle animazioni o realizzate appunto col teatro di figura, però poi la consistenza profondissima delle storie che raccontano sono qualcosa che poi rimane nel cuore, nelle intelligenze di noi quando eravamo bambini e dei bambini di oggi per il loro futuro. Grazie.
Grazie all'assessore Del Corno per il suo appassionato saluto, e adesso la parola per un saluto a Elisabetta Strada.
Grazie mille dell'invito, per me è un onore essere qui oggi con voi. Anch'io prima di entrare in politica 5 anni fa avevo una vita normale da cittadina e lavoravo, ho lavorato per 25 anni in pubblicità, e quindi per me essere anche vicino a Bruno Bozzetto è veramente un'emozione. E già allora iniziamo a fare i primi film di animazione, abbiamo lanciato la campagna del Baffo Moretti, non so se ricordate, quindi con lui, e quindi era già uno dei primi percorsi. Poi ho un figlio che studia animazione, quindi rientra tutto in questo mondo. Ma io credo che sia importantissimo questo progetto proprio perché Milano, come si diceva prima, è veramente un bacino di creatività, di innovazione e di professionalità elevata come pochi. Se pensiamo al mondo del cinema in Italia, ci viene spontaneo pensare a Roma come città del cinema. In realtà non lo è, perché se invece andiamo ad analizzare tutte le realtà, le qualità e le professioni, i professionisti sono qua. Abbiamo una stupenda scuola di cinema, no? La scuola civica che sforna veramente professionisti di altissimo livello. Pensiamo anche alla Cattolica, che fa dei master che formano proprio gli studenti nella sceneggiatura, cioè, perché anche quello, cioè, un film di animazione come un film, se non ha dietro anche una base di sceneggiatura importante, rischia di essere un flop. E quindi, secondo me, questo è uno dei primi passi in cui possiamo lavorare per far sì che Milano venga riconosciuta come la vera città audio-video d'Italia, perché ha tutte le competenze, tutte le capacità, tutte le professioni e tutto veramente quel pensiero creativo. E quella è un laboratorio, non è solo una fabbrica, mi sento da dire, ma è proprio, è molto di più, è un pentolone che veramente produce e crea sempre di più una qualità elevata che ci differenzia dalle altre città, ma che ci pone ai livelli competitivi delle città più importanti a livello internazionale. E quindi sono molto fiera e grazie di avermi invitata.
E adesso, prima di passare la parola non a un uomo ma a un mito, a Bruno Bozzetto, vorrei portare i saluti dell'assessore all'educazione Francesco Cappelli e del direttore della Casa della Cultura Ferruccio Capelli. Cappelli sono molto simili cognomi, che mi ha pregato di farlo in sua vece. E adesso il mito.
Bruno, tocca a te.
Due microfoni addirittura. Basta uno, grazie. Buonasera a tutti. Allora, è vero, io ho iniziato a Milano, ho fatto tutto a Milano e devo tutto a Milano. Questo lo riconosco, perché effettivamente l'aria che si respirava allora era unica ed era stimolante, era viva non solo nell'animazione, ma in tantissimi altri. Che vi devo dire? Io questo lavoro l'ho fatto quasi per caso, non era mia intenzione fare l'animatore. Pasticciavo, stavo studiando all'università, quindi mi sono avvicinato a questo lavoro più che altro pensando al cinema dal vero, perché era quello che più all'inizio mi stimolava. Poi sono passato all'animazione e devo dire che questa idea, questo concetto che il dal vero e il disegno animato non siano poi così differenti come la gente vuol far pensare, è stato il tema di tutta la mia vita. Cioè, io continuo a dire che un film d'animazione è un film. Non deve essere un disegno animato. Il disegno animato è già riduttivo. Significa mettere questo lavoro in un piccolo box e trattarlo in maniera diversa. Io ho sempre pensato a questo lavoro come un mezzo fantastico per comunicare e fortunatamente ho avuto l'occasione di vedere che, parlando di serie televisive, di pubblicità, di film divulgativi, di lungometraggi, ho visto che in tutti i settori si poteva dire qualcosa di nuovo, perché il cinema d'animazione è veramente qualcosa che è totalmente nuovo, perché è creato nella sceneggiatura, nel soggetto, come in un film dal vero, ma poi c'è l'animazione e i disegni che sono creati solo per quel prodotto. Quindi, diceva Piero Angelo, dice, è il mezzo più memorizzabile del mondo. E quindi credo che sia giusto sfruttarlo per qualcosa di più alto che per un prodotto solo per bambini. I bambini mi vanno benissimo, abbiamo fatto anche noi molti film per bambini e ce n'è un'infinità. però si può fare di più. Il disegno animato è aperto a tutto. Quindi io sono felice di questa iniziativa che apre le porte a un trattamento verso il disegno animato diverso, più adulto, che comprenda un pubblico il più vasto possibile. Io confesso che i miei primi film li ho fatti quando ero al liceo, quindi il mio pubblico ideale erano i miei compagni di classe. Io ho sempre pensato a un pubblico sui 18 anni, 17-18 anni, sveglio, aperto alle cose nuove, interessato a tentare strade nuove, e il mio pubblico è sempre rimasto quello. Mi ricordo che quando ho prodotto Allegro non troppo, scusate, dico ho, ma sarebbe giusto che dicessi abbiamo, perché un film d'animazione, non dimenticatelo mai, è un lavoro di equipe, ci sono tantissime persone e hanno un valore enorme nella realizzazione di un film. Cioè io da solo non farei quasi nulla, farei dei piccoli film di un minuto, ma i grossi lavori si fanno con l'aiuto di persone, di professionisti di altissima qualità. Io ho avuto la fortuna di averne tanti. E dicevo che quando Allegro non troppo è uscito, mi ricordo a Milano, mi telefonavano per dire che il pubblico che veniva a vedere Allegro non troppo sembrava creato con lo stampino. Erano tutti dei giovani, 18, 19, 20 anni, tutti uguali. In quel periodo i capelli lunghi, i blue jeans, il che significa che evidentemente mi stavo rivolgendo a quel pubblico. E questo mi fa piacere, perché considero il mezzo veramente perfetto per parlare ai giovani e a tutto il mondo. Io sono felicissimo di partecipare a questa iniziativa e auguro un gran successo, perché credo che se lo meriti, e spero che la gente partecipi e aiuti il cinema d'animazione non tanto a crescere quanto a diventare qualcosa di normale, cioè non qualcosa di strano, è un film, noi facciamo dei film per tutti. Grazie.
L'augurio di Bruno Bozzetto, ognuno di noi lo fa suo, che diventi normale. Allora, proprio del tutto normale, la fabbrica dell'animazione, su cui adesso diremo due brevi cose, non lo è. Dovrebbe diventarlo, perché dovrebbe essere la normalità una buona etica della cultura, ma non sempre lo è. In Italia abbiamo lodevoli eccezioni a Milano e naturalmente in qualche altra città, ma la cultura è una sorta di sottoprodotto esistenziale a cui ogni tanto si elargisce qualche elemosina, è vero, ma non è considerata la risorsa più importante che l'Italia abbia. Allora, partiamo dal fatto che ogni fabbrica deve avere una sede, e la sede, la fabbrica dell'animazione, se l'è conquistata quando la Bottega Partigiana ha vinto il primo premio, leggo, per l'assegnazione in concessione ad uso gratuito di una, erano otto, ne ha vinta una, unità immobiliare destinata a enti senza fine di lucro. Bottega Partigiana, da cui è partito tutto e di cui è presidente Shirin, qui alla mia sinistra, ha vinto il primo premio. La sede in via San Maurizio, ma di questo parleremo in una prossima conferenza stampa. Vi comunichiamo fin da ora che l'attività della fabbrica dell'animazione partirà in autunno, anche perché la sede non è stata di fatto ancora consegnata, andrà sistemata, dovremo organizzare una serie di laboratori che si terranno 7 giorni su 7. Laboratori di che cosa? Beh, partendo dal cinema di animazione, passiamo alla fabbrica dell'animazione per arrivare all'animazione, in particolare concentrata in zona 1 ma aperta a tutta l'area metropolitana, all'animazione di una forma di cultura. Dite voi, ma insomma, ma non ce n'è già abbastanza di laboratori, di associazioni che si vendono come associazioni culturali, magari qualcuna lo è davvero? Sì, avete ragione, però io che vivo da quando avevo 17 anni nell'Accademia, non l'ho più lasciata, quindi immaginatevi quanti decenni sono passati, vi posso dire che sovente c'è una potente frattura fra l'Accademia e la piazza. La cultura che si fa in piazza non viene recepita dall'Accademia e l'Accademia fa fatica, un po' stitica per così dire, a elargire le sue cose alla piazza. Lo posso dire in base a un'esperienza viva che ho iniziato 7 anni fa, che è Dante a teatro, in cui all'interno dell'Accademia ho dato vita a questo spettacolo, aprendo le porte a tutti i cittadini, agli studenti delle scuole superiori e agli studenti universitari, perché la cultura si fa insieme. Ecco, il format, il contenitore della fabbrica dell'animazione è esattamente quello. La presenza di corsi altamente qualificati, tenuti, intanto ci lavoreremo io e lui, oddio, altamente qualificati, insomma, ce lo diamo, se non altro in base all'esperienza. Quindi corsi di animazione. Gian Alberto Bendazzi per telefono proprio ieri mi diceva: ma perché mai in una università come l'Università Statale di Milano, per esempio, non ci devono essere dei corsi di animazione? Beh, noi cominceremo a farli, supportati da tecniche di scrittura, di narrazione. Questo è soltanto un piccolo assaggio, ma laboratori saranno di molti tipi diversi, saranno laboratori artigianali. Nel comunicato stampa Shirin è elencato il... No, non l'abbiamo elencato. D'accordo, nel post-evento, adesso non ve li sto a raccontare tutti, insomma, perché 7 giorni su 7 pieni di laboratori, immaginatevi la quantità di laboratori che ci sono. Ma vedete, quello che è nella nostra testa e nel nostro cuore è quanto segue: fare in modo che in uno spazio ci siano presenti studenti universitari, anche professori universitari o docenti di altissimo livello, e il pensionato e la donnina che non... hanno mai avuto occasione di avvicinare questo tipo di cultura. Poi ci saranno laboratori per bambini, insomma, stare insieme, la compresenza, perché la cultura è un bene che deve circolare, e deve circolare a livelli diversi, ma insieme. Per superare questa frattura noi partiremo appunto dall'autunno. Fateci tanti auguri, perché abbiamo in mente un progetto ambiziosissimo, sperando di rivedervi presto. Io direi adesso, visto che i tempi ormai si stanno allungando, di passare la parola a Shirin e a 2 o 3 cose operative che vi farà, che vi dirà e vi farà vedere. Grazie.
Buonasera a tutti.
Ringraziamo l'assessore Del Corno, che ovviamente deve, ha 3 o 4 impegni ancora.
Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui e di ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al progetto, sia i ragazzi che hanno collaborato lavorando sodo in questi mesi e creando Premio Itala come un'attività che ha creato delle contaminazioni tra arti diverse. Oltre al Premio Itala, per lavorare insieme ad altri ragazzi, che ormai non sono più ragazzi, sul cinema d'animazione, abbiamo sviluppato anche un libro che si chiama Passioni Animate e che sarà anche il titolo del ciclo di incontri che dal 12 aprile si terrà qui alla Casa della Cultura fino alla fine di maggio. E poi volevo ringraziare i nostri sponsor che hanno voluto credere nel nostro progetto e che l'hanno sostenuta permettendo che venisse realizzato. Vorrei invitare Roberta Ludovico e Alessia Minacapelli, che avevano un pensiero da esprimere. Marsana, scusami un attimo.
Allora, buonasera, grazie per avermi invitato. Io sono qui insieme a Roberta perché intanto ho una, voglio dire che ho una SPA qui a Milano in via Angelo Mauri al 5, dove appunto adesso a breve Roberta vi farà vedere e vi illustrerà di un trattamento particolare che facciamo all'interno del nostro istituto. Detto questo, poi se avete piacere, domani sera nel caso ci sarà poi anche una presentazione proprio di questa, diciamo, novità per chi non la conoscesse, anche se poi è un trattamento che ormai c'è da un po' di tempo. Niente, a questo punto io lascio la parola a Roberta per quanto riguarda appunto il metodo Matrix DuPont, e dopodiché vi daremo, se avete piacere, anche gli inviti. Grazie.
Così sto in piedi. Buonasera. Allora, io prima di parlarvi di che cos'è la Matrix DuPont, vi farei vedere un video, quindi se possiamo proiettare. Dura solo un minuto, ma vorrei che guardaste con attenzione questo video. Cambiato in questo video, nella prima parte e nella seconda parte? Tutto. Bravo. La percezione. Infatti, scusate, prendo questo che così mi sentite. Questo video è importantissimo per spiegare come noi possiamo in una giornata vivere qualcosa di bello o non viverlo bello. Che cosa cambia? Cambia solo quello che noi sentiamo dentro di noi, e quindi le emozioni che viviamo e in qualche modo quello che sentiamo nel nostro cuore. Scusate. Io vi parlerò di Matrix DuPont, che è una tecnica molto particolare. In realtà è una tecnica antichissima, ma che la fisica quantistica ha praticamente dimostrato recentemente il perché funziona, e questo ci fa molto piacere. Ma la cosa divertente è che questa tecnica ci permette di avere come in mano una bacchetta magica. E il fatto di venire a parlare a questa presentazione in cui si parla di animazione, che io adoro tantissimo perché tu sai, era la mia passione quando sono andata all'università, per me è stata come una cosa bellissima, il vivere un'emozione bellissima, perché la Matrix permette veramente di avere intanto una bacchetta magica a disposizione, ma soprattutto fare in modo che la nostra vita diventi un nuovo modo di sognare, un nuovo modo di vivere la vita come se fossimo dei bambini. E mi piace molto questo, quello che prima diceva anche l'assessore, mi dispiace che è andato via, che diceva che i bambini non hanno i filtri, no? Non hanno tutti questi schemi che noi ci creiamo nella giornata, che ci creiamo nella nostra vita. I bambini sono semplici, per loro è tutto molto semplice. Perché? Perché non avendo i filtri, loro ragionano col cuore. E ragionando col cuore riescono a percepire il vero messaggio che viene passato, soprattutto in un film d'animazione, okay? Dove ci sono veramente messaggi importantissimi. E quindi come facciamo noi a vivere i sogni? Come facciamo a far sì che i nostri sogni in qualche modo si avverino nella nostra vita? Semplicemente togliendoci questi filtri che continuamente la nostra mente ci crea, gli schemi mentali. La Matrix Two Point fa questo, è una tecnica veramente semplice che permette di avere in mano come una specie di bacchetta magica per toglierci questi filtri e per riuscire a vivere meglio, a vivere con l'innocenza dei bambini, insomma, con la semplicità e l'innocenza dei bambini, e quindi poter percepire la vera essenza della vita. È talmente semplice questa tecnica che viene anche insegnata ai bambini, come raccontavo ieri. Ai bambini viene addirittura insegnata facendogli realizzare graficamente il loro telecomando della felicità. Praticamente ogni bimbo, quando fa un corso, quando utilizza questa tecnica, realizza un telecomando della felicità, e con questo telecomando è come se avesse in mano una bacchetta magica e riuscisse in qualche modo a non farsi condizionare dagli schemi mentali che noi adulti, insomma, in qualche modo cerchiamo di mettere nei bambini e farli rimanere sempre bambini dentro. Questo è quanto volevo dirvi. Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. Volevo ringraziare UBI Banca che ha creduto nel progetto e che da anni investe sul cinema di animazione come formula di pubblicità. Vorrei far vedere una piccola pubblicità dedicata a UBI per i giovani.
Hai tante idee in testa e cerchi qualcuno che ti aiuti a modellarle. Ma il solito taglio non basta. Ci vogliono prodotti di qualità per far crescere le tue ambizioni. Nello studio o in un'attività tutta tua. E con il giusto sostegno potrai dare alla tua storia la piega che vuoi, senza farti frenare da un lavoro instabile e affrontando con entusiasmo le novità future. Qualunque sia il progetto che hai in testa, noi di UBI Banca ti aiutiamo a realizzarlo. UBI Banca. Fare banca per bene.
Volevo salutare la dottoressa Marazzi e la dottoressa Canepa di Agema Corporation. Volete fare un saluto? Ok. E poi siamo molto onorati anche della presenza della Scuola Civica di Cinema, che proprio questa settimana, proprio la scorsa settimana, ha titolato la propria scuola a Luchino Visconti, e di cui vogliamo proiettare un piccolo corto dei giovani proprio per aprire la strada a una collaborazione per le prossime edizioni del premio, aperte anche ai giovani. La tecnologia ribelle oggi.
C'è una cosa che vorrei dirti.
Di che si tratta?
Non è nulla, lo so. Sono stato un beota. Avrei dovuto essere sincero. Spero che tu possa comprendermi. Non voglio perderti. Sei tutto per me.
Che palle!
Come, scusi?
Con calma, eh?
Senta, qui stiamo cercando di fare una conversazione importante.
Ma che come vi pare? Cioè, ai miei tempi i cartoni animati erano un'altra roba.
Momento! A parte che questo non è un cartone animato, ma un cortometraggio sentimentale d'animazione. E non mi pare proprio che la gente si stia annoiando.
Ma li hai visti? Pensate. Bava, Daniele, ma sei tornata tantissimo, porca!
Benissimo, volevate il cartone, eh? Eccovelo! Certo!
quando per voi l'animazione è fatta solo di martellate, pagliacciate,
facezze, arguzie,
parodie,
fotti buffe.
Oh, un euro!
Ah no, è un ragno.
Ma possibile che a nessuno interessino i sentimenti, le emozioni, la poesia che porta allo sconforto, la proverbia?
Mi hai fatto mordere la lingua. Dove ero rimasto? Ah già, quello che cercavo di dire.
Scusate, giovinotti. Guardate che il tempo stringe. Meno male che doveva essere un corto. Ciao, porti a capo.
Per farla breve, scusa se non te l'ho detto prima. Io sono due nani uno sopra l'altro.
Ma veramente? Io pure!
A questo punto anch'io ho qualcosa da confessarti. Sono vegana.
Vero!
Allora, ti vado bene lo stesso?
Vedremo di abituarci.
Buonasera, grazie dell'ospitalità. Siamo molto felici come Civica Scuola di Cinema di diciamo di riunirci un pochino sotto questa egida del premio Itala, che dà importanza appunto ai migliori lavori nazionali di tutta, diciamo, la storia del cinema d'animazione. Sono personalmente felice di essere qua con una piccolissima appassionata di animazione che è mia figlia. Però è la più piccola nel pubblico questa sera e spesso a tutte le manifestazioni a cui la porto, e nonché è stata anche la persona che ha visto in anteprima questo lavoro che avete visto voi questa sera, che è stato realizzato da due dei nostri allievi del corso di animazione, che è un corso a questo punto diventato triennale. I nostri corsi tra pochissimo riceveranno, anzi hanno già ricevuto il benestare per l'equipollenza, quindi saranno tra breve riconosciuti come una laurea, e quindi fortunatamente andremo a porre un pochettino un mattoncino anche noi rispetto alla formazione. Sono 40 anni che la Scuola di Cinema opera su questo territorio, sono 30 anni che c'è un corso d'animazione, però effettivamente forse con un piccolo, diciamo così, aiuto dal mondo accademico riusciremo a far anche lavorare un pochino meglio questi ragazzi e a farli soprattutto esprimere dal punto di vista artistico, perché lavorano tanto come professionisti sul territorio, però effettivamente quello che manca e quello che credo questa manifestazione voglia porre l'accento è che difficilmente riescono a fare carriere importanti in questo paese gli animatori, e devono appunto sempre cercare agganci all'estero. Anche molti dei nostri ragazzi che a questo punto sono diventati anche nostri docenti, hanno fatto prima il passo di essere riconosciuti da festival francesi, oppure comunque hanno fatto passi fuori dall'Italia prima di essere di tornare qui e riuscire a fare qualche cosa di un buon livello. Quindi ringrazio la manifestazione, vi porto i saluti del coordinatore del corso Guido Orlandi, del direttore Laura Zagordi, e spero che qualora possiate, durante la vostra cerimonia di premiazione, adesso vedremo se a Milano o a Genova ci sarà spazio per farvi vedere qualche altro prodotto dei nostri ragazzi. Bene. Grazie, buona serata.
Ottimo. Grazie.
Volevo chiudere ringraziando Donatella Miceli di Spazio Anteo, di Levelina Poggi di Cartoon, Emiliano Fasano di Asifa, Pietro Pinetti di Animation Italia e Giuseppe Calzolari della Scuola del Fumetto.
Ci sono altri ringraziamenti?
No.
No?
No, chiudiamo dando l'appuntamento. Chiudi tu.
Sì. Allora, il prossimo appuntamento naturalmente è il 7 di aprile per la premiazione appunto del premio Itala, prima edizione nazionale, poi diventerà un premio internazionale, anzi abbiamo già in mente di farne anche un premio internazionale, vero? E al Cinemanteo. Il secondo appuntamento, a cui forse non tutti potranno essere presenti, è l'11 di aprile a Genova. E poi vorrei chiudere dicendo che la vita deve essere tramata di sogni. Ne abbiamo messi insieme tanti, altrimenti non sarebbe vita e noi naturalmente non saremmo qui. Grazie. Se ci sono domande... Tu vai. Grazie comunque anche a Elisabetta Strada.
I nomi sono Bruno Bozzetto, la coppia Giulio Giannini e Emanuele Luzzati, Enzo Dalò, i fratelli Pagot, nel senso di Nino e Tony Pagot, e Cavandoli ovviamente, stavo dimenticando proprio Osvaldo, e poi Altan, che sarà presente per ricevere un premio speciale come contribuzione non di animazione ma di design e di idee all'animazione.
Altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, voi non avete altro da aggiungere, direi che ci possiamo salutare, ci diamo appuntamento, vi voglio tutti il 7, compresa Elisabetta, grazie per essere venuta. E signori, voliamo alto, in questa Italia adesso ce n'è davvero bisogno. A presto. Grazie.